Mentre invitiamo l'Arcivescovo a raggiungerci qui al tavolo della Presidenza, spieghiamo al Ministro che cosa abbiamo fatto questa mattina e durante la settimana. La settimana è stata tutta dedicata a cercare le parole che aiutano a rifondare e a far crescere la scuola. È stato fatto a tutti i livelli scolastici, dalle scuole materne fino ai livelli della scuola superiore. E sono venute fuori durante la settimana tante parole, quelle più tipicamente legate alla scuola, studio, responsabilità, impegno, a quelle legate alla convivenza, legalità, gratuità, solidarietà, amicizia. E poi siamo arrivati ad oggi, le persone che lei vede qua al tavolo sono esponenti del mondo delle imprese, della cultura, dello sport, hanno aggiunto nuove parole. E le richiamo di modo che lei possa poi intervenire, e sono venute fuori parole come passione, fatica, ascolto, studio, volontà, memoria, servizio, condivisione, lavoro, fino all'ultimo intervento che ha ascoltato. Per azzerare la conoscenza di tutti di questa settimana, proiettiamo un breve video che dovrebbe essere pronto, che racconta queste 7 giornate che si chiudono con l'incontro che stiamo vivendo oggi. È un video, lo diciamo anche, realizzato da una società di produzione video in campo educativo qui di Torino, si chiama Kerigma Studio. Voi dovrete voltarvi per vederlo in sala, si vedrà. Dalla platea, nel frattempo, Marco Vergnano suonerà dal vivo musica di accompagnamento per saxofono. Per i beni culturali, professor Lorenzo Ornaghi, interviene ora sulla parola cultura.
Grazie, mi pare che il video ci offra, almeno a conclusione della settimana, motivo di ragionata fiducia nel futuro, quindi grazie. Saluto più cordiale a ciascuno di voi, ai giovani, pochi o tanti qui presenti, ai genitori, ai nonni, lo secco deferente a Sua Eccellenza Reverendissimo Arcivescovo di Torino. E a coloro che appunto hanno, per parte loro questa mattina, recuperato alcune delle importanti parole che andrebbero recuperate nella scuola. Le parole, se ci riflettiamo, è una riflessione forse che facciamo non molto frequentemente, ognuno di noi, anche la persona più taciturna, adopera in una giornata un numero quasi incalcolabile di parole. Si possono calcolare, ma è una cifra enorme. E le adoperiamo però in genere senza pensare, riflettiamo sull'esperienza di ognuno di noi, senza di sempre, insomma, riflettere sulla singola parola, ci interessa magari considerare di più il senso complessivo di una frase, quindi l'insieme di parole, che non la singola parola. Quindi se si è in un importante consiglio di amministrazione si riflette su quel che si dice, e se si sta parlando con la persona a cui si vuole bene si riflette su quel che si dice, spesso non si riflette su niente, ma la singola parola raramente viene presa in considerazione. Ecco, a maggior ragione perché alcune parole vanno recuperate, perché ciascuna parola ha una sua storia, storia recente, perché alcune parole sono state costruite, inventate, coniate in tempi recenti. L'ingresso delle parole inglesi o americane lo conosciamo tutti, ne conosciamo le ragioni. Pensate a un termine come twittare, no? Pochi anni fa nessuno avrebbe pensato al 5T o a qualcos'altro, ce lo adoperiamo tutti frequentemente, ma sempre soltanto come esempi. Pensiamo al Novecento, la parola come cinema fa un ingresso enorme, prima la parola non la si conosceva, però esistono parole invece antichissime, alcune sono antichissime anche se le pensiamo abbastanza recenti. La bomba atomica è una cosa terribile, recente. La parola atomo è antichissima, no? Cioè i primi filosofi greci la conoscevano, atomo è ciò che non è divisibile. O pensate a parole comunissime, no? Che hanno millenni di storia alle spalle, amicizia ad esempio, o la stessa parola politica che viene inventata da Aristotele, anche se la politica come attività umana esisteva anche prima di Aristotele. Perché questa iniziale digressione? Perché ogni parola non è soltanto una parola, ogni parola ha o dovrebbe avere con sé un concetto, ogni parola ha un valore, ha un suo significato, ha, con termine un po' più sofisticato, una sua accezione. Significato e valore che quasi sempre stanno all'origine della parola stessa, stanno nella sua radice, stanno in quella che un grande studioso chiamava la struttura spesso sepolta della parola. Le parole hanno spesso delle strutture sepolte, no? Non le tiriamo più fuori. Perdiamo ad esempio che amicizia ha la stessa radice, quindi la stessa struttura sepolta di amore. E molte parole hanno perso questa struttura sepolta, l'ha persa anche un po' cultura. Allora recuperare la struttura sepolta, recuperare l'etimo è la prima operazione di un recupero delle parole che molto spesso, soprattutto in questa epoca, adoperiamo in maniera un po' troppo disinvolta o non controllata o senza rifletterci. Cultura, se andiamo a cercare la sua struttura sepolta, la sua radice, si lega, questo ovviamente fa piacere a Monsignor Arcivescovo, insomma, si lega a culto, no? Cultura, così come si lega a coltivazione. Adesso noi abbiamo un po' perso che la coltivazione, il lavoro del contadino, l'agricoltura era un'attività fondamentale, era la principale attività di allora, no? La cultura come la coltivazione ha dei tempi, no? Non si acquisisce la cultura subito, no? C'è quella che adesso si chiama la formazione, no? Termine che può piacere o non piacere. O c'è la educazione, no? Educazione è cercare di condurre una persona tirando fuori, no, quel che la persona può dare, detto un po' all'ingrosso con un'esperta di educazione, ma la cultura appunto ha dei tempi come le stagioni, c'è il tempo della semina, c'è il tempo del raccolto, c'è anche il tempo dell'apparente sonno della terra, insomma, quando la terra sembra quasi morta. Chi si prova a definire in maniera molto semplice cultura dice: cultura è la qualità del colto, ma cultura è anche, la definizione è stata implicitamente o come si dice tangenzialmente riferita poc'anzi, cultura è anche il complesso di conoscenze, ciò che noi sappiamo, ma anche di tradizioni, di procedimenti tecnici che vengono trasmessi permanenti nel tempo e che vengono usati sistematicamente da alcune persone, da gruppi più estesi, da un intero popolo. Infatti, non a caso si parla di, e ne parlerò anch'io, di cultura di un popolo, cultura popolare. Allora forse il primo recupero da fare rispetto alla parola cultura, alla sua radice, alla sua struttura sepolta è proprio questo, no? Certo, cultura è la qualità del colto, ma la cultura non coincide con l'erudizione del singolo, no? Certo, ogni popolo, ogni sistema politico, ogni sistema sociale ha un suo strato, no? Quelli che si considerano gli intellettuali, no? Molto spesso chiamati l'intelligenza di un sistema sociale o politico, però non sono gli unici depositari della cultura, perché appunto la cultura non è soltanto la qualità dei colti reali o apparenti che siano, reali o più apparenti che siano, queste qualità, ma è quel complesso di conoscenze per cui nella cultura, se ne vediamo la appunto struttura sepolta, rientra anche quella che possiamo considerare l'intelligenza della mano. L'artigiano ha una sua cultura, trasmette cultura, produce cultura. Quindi la cultura non è soltanto l'insieme di nozioni che nelle nostre società si apprendono ancora prevalentemente attraverso la scuola. Perché queste prime precisazioni? Perché certamente anche, soprattutto ai nostri tempi, cultura rischia di essere parola che adoperiamo molto frequentemente, ma in quel modo non controllato di cui dicevo all'inizio, senza alcuna connotazione, senza alcuna aggiunta polemica, tanto più rischiamo di perdere il significato più profondo di cultura quanto più siamo abituati o costretti dalla realtà delle cose, da quelle trasformazioni della storia di cui parlava la dottoressa Enoch, quanto più siamo appunto costretti a parlare di le culture, no? Pluralizzare la cultura rende più debole o rende più difficile capire il valore profondo della cultura. Certo, noi siamo, oggi si dice, in una società di necessità multiculturale, pluriculturale, dove tante sono le culture, si rischia di smarrire il significato più profondo di la cultura. E cultura rischia spesso di essere parola perduta, lo vediamo da tanti aspetti, da tante conseguenze. Rischiamo di perdere cultura quando appunto non curiamo conservazione e promozione dei beni culturali, no? Perdiamo cultura se chi offende un'opera d'arte, magari soltanto facendo un graffito, no? O la non tutela di una bella cattedrale o di una bella statua, sicuramente è uno smarrire la cultura, no? Perdere il valore della cultura. La perdiamo la cultura quando smarriamo il senso profondo della nostra storia. Se si vive, se il giovane viene abituato a vivere solo nel presente, senza alcuna memoria, certamente perde il valore della parola cultura. Perdiamo la parola cultura quando non siamo più in grado, ecco perché Maria Elena ha scelto una bella parola, non siamo più in grado di riprogettare, perché per progettare occorre una cultura, senza cultura non si progetta. E allora, se la cultura è non solo e non tanto la qualità dei colti o degli eruditi, ma è quel insieme di conoscenze che ci consentono di vivere poi quotidianamente ogni giorno, e allora la prima osservazione da cui partire, poi cercherò di arrivare anche brevemente a cultura e scuola, perché è tema che mi interessa sempre, adesso mi tengo un po' fuori dalla scuola. Cultura è l'aria del nostro vivere quotidiano, senza quest'aria non vivremmo, no? È la cultura ciò che permea, per dirlo in maniera più esatta, la nostra, le tante nostre azioni di ogni giorno, la cultura è ciò che ci orienta nel compiere le scelte. E quindi cultura è educazione all'uso della ragione, è stato detto, cultura è anche però educazione all'emozione, no? Della nostra umanità, del nostro essere uomini fa parte non solo la ragione, ma fa parte il cuore, quindi l'educazione, l'emozione e al gusto delle buone emozioni credo che sia un aspetto importante della cultura. Cultura è educazione anche ad ammirare, lo dicevo poc'anzi, un bel paesaggio, un bel monumento, un'opera d'arte straordinaria. Cultura è, e questo forse è il dato più importante anche per entrare in alcune delle inquietudini o delle incertezze dei giovani d'oggi, cultura è ciò che rende forte, anzi forse ciò che rende possibile la relazione con le altre persone. No, sappiamo che tutti noi nasciamo nel modo in cui conosciamo, ma si nasce dentro, cosa che i filosofi hanno sempre detto e ripetuto, no? Si sono stancati di ripeterlo in tempi recenti, ma si nasce per vivere dentro una società, per vivere in una collettività, quindi di necessità si vive in relazione con gli altri, no? I filosofi più intelligenti osservavano che l'uomo può anche avere la pretesa prometeica di voler far tutto, ma non può far tutto, e quindi entro in relazione perché io faccio alcune cose, quell'altro ne fa altre, io ho alcune qualità umane, l'altra persona ne ha altre, per cui ci si incrocia nell'affetto, nell'amore, nel matrimonio e così via. Quindi la relazione con l'altro è relazione fondamentale. Di che cosa per esempio oggi soffre soprattutto una fascia estesa di società, di cui anche magari senza accorgersene patiscono i giovani, è la difficoltà della relazione, la frammentazione della relazione, no? Siamo in una società frammentata, viviamo relazioni frammentate. La relazione sociale è una buona relazione sociale quando ha alla sua base una cultura, e cultura è anche educazione a questa relazione sociale. E sotto questo profilo credo che, e le recupero non perché voglio togliere la funzione dell'arcivescovo di Torino, mi guardo bene per tante ragioni, ma farò un po' di citazioni ecclesiali, ecco, se me lo consentite. Perché? Perché anche in campo culturale oggi sono non così frequenti le citazioni prodotte dal Magistero della Chiesa, mentre credo che sarebbe dentro la nostra cultura importante averle, perché quelle citazioni o quei documenti non vengono soltanto, se riesco a spiegarmi, da una dinamica o da una logica interna soltanto alla Chiesa, ma vengono anche dalla Chiesa nel suo rapporto con la società, e quindi quei documenti sono espressivi della cultura di un tempo pienamente, quindi andrebbero un po' recuperati. Lo faccio, anche perché siamo nei giorni in cui ricorre il 50° del Concilio Vaticano II, con un riferimento, con più riferimenti alla Gaudium et Spes, no? Gaudium et Spes, gioia e speranza, no? Termini che appunto fanno parte anche loro della riprogettare, no? Si riprogetta, si vuole progettare per, con gioia e per avere gioia, ma soprattutto con speranza. La Gaudium et Spes appunto tratta con profondità e con un'attenzione che per ragioni comprensibili altri documenti precedenti non avevano avuto, e dedica al tema il capitolo della parte seconda. Qual è il punto di partenza? Il punto di partenza di ogni visione culturale, di ogni realtà culturale è la persona, e la Gaudium et Spes dice: è proprio della persona umana il non poter raggiungere un livello di vita veramente e pienamente umano se non mediante la cultura. Attenzione che qui dà una definizione precisa, rigorosa e esigente, no? Come si fa a migliorare la vita? Come si fa a fare in modo che quel domani di cui i giovani di oggi devono essere protagonisti già da adesso e non in un domani lontano, non sia la replica dell'oggi, no? Perché se ci fermiamo soltanto a replicare il presente, non ci sarebbe quel progresso, se vogliamo adoperare la vecchia categoria, o quello sviluppo, o quel miglioramento che invece fa parte della natura umana. Per migliorare, per avere un futuro migliore, non si può fare se non, dice la Gaudium et Spes, mediante la cultura. Cioè, se così è davvero, e io credo che così sia davvero, allora l'attenzione alla cultura deve essere l'attenzione a ciò che è essenziale per migliorare l'uomo e la sua vita futura. Quindi è un argomento importantissimo, non è soltanto una parola che adoperiamo nelle più diverse circostanze. Prosegue la Gaudium et Spes, se non mediante la cultura, coltivando, cioè coltivando, ha più senso adesso questo termine, perché coltivare è legato a cultura, coltivando cioè i beni e i valori della natura. Perciò, conclude la Gaudium et Spes, ogni qualvolta si tratta della vita umana, natura e cultura sono quanto mai strettamente connesse. Natura e cultura sono quanto mai strettamente connesse. Queste affermazioni, la Gaudium et Spes, poi ne farò se c'è tempo qualcun'altra, hanno poi una eco straordinaria in moltissimi discorsi di Giovanni Paolo II, che appunto più di altri forse ha sottolineato questo concetto della cultura come cultura di un popolo e per un popolo. In un suo discorso all'UNESCO, siamo nel 1980, Giovanni Paolo II così osserva, è una citazione abbastanza lunga, ma credo non si faccia fatica a seguirlo. L'uomo vive di una vita veramente umana grazie alla cultura, quindi se non avessimo cultura non vivremmo una vita veramente umana. La vita umana è cultura nel senso anche che l'uomo si distingue, si differenzia attraverso essa da tutto ciò che esiste per altra parte del mondo visibile. L'uomo non può essere fuori dalla cultura. L'uomo vive sempre secondo una cultura che gli è propria e che, a sua volta, crea fra gli uomini un legame che pure è loro proprio, no? La cultura che crea la relazione sociale, dicevo poco fa. La cultura è ciò per cui l'uomo, in quanto uomo, diventa più uomo. Senza cultura saremmo a una fase quasi preumana o una fase infantile, pur bella, ma che resta infantile. La cultura è ciò per cui l'uomo, in quanto uomo, diventa più uomo. È di più, accede di più all'essere. L'uomo, e solo l'uomo, è autore o artefice della cultura. E questo è un bel compito, perché l'uomo, e solo l'uomo, è autore o artefice della cultura, ci chiama a un compito non facile, no? Chiama gli insegnanti a questo compito, chiama tutti noi, perché agli insegnanti toccherà mostrare, nei modi con cui gli insegnanti sono capaci di fare, e sono ancora bravi, che la cultura non è l'insieme di nozioni per cui si è promossi o non promossi, no? Non è nemmeno la cultura una qualità che rende più facile, come si chiama, l'accesso al mondo e al mercato, no, la cultura è ciò che fa sì che l'uomo diventi più uomo, che acceda all'essere, quindi per gli insegnanti è un compito impegnativo, ma per coloro che vengono educati alla cultura è un compito altrettanto impegnativo, perché non solo non sono soggetti passivi di quell'insegnamento, ma ne sono i protagonisti reali, cioè imparano a dire attraverso la cultura io sarò più uomo e mi tocca il compito, tocca a tutti, a seconda dei vari livelli di responsabilità dei vari ambiti, ma tocca a tutti di far crescere la cultura. Ecco, questo credo sia il passaggio che in quella locuzione di Giovanni Paolo, in quel discorso di Giovanni Paolo II era particolarmente importante. Non viviamo soltanto dentro un'atmosfera della cultura, nell'aria della cultura, ma noi produciamo cultura, e quel che sarà la cultura di domani non 3000, 2014, 2015, quel che sarà la cultura di quegli anni, e quindi quel che sarà l'uomo, l'uomo e la donna, di quegli anni, dipende anche da noi, perché noi produciamo cultura, la produce l'uomo colto ed erudito, la produce l'artigiano con l'intelligenza della mano, la produce il genitore quando educa i propri figli. E allora E allora si capisce che la cultura, spero che sono riuscito a condurre fino a questo punto in maniera abbastanza persuasiva, che la cultura è legata a che cosa? È legata a una concezione precisa dell'uomo, è legata a una antropologia, quindi a una visione appunto dell'uomo, una conoscenza dell'uomo, una prospettiva antropologica, perché senza una prospettiva antropologica, senza una visione dell'uomo, l'uomo che cos'è, l'uomo che cos'è nella natura, l'uomo che cos'è nel suo rapporto con ciò che sta più in alto, con il trascendente, e non ci sarebbe cultura, no? La cultura ha questo rapporto diretto con la prospettiva antropologica, la cultura ha anche, tema dibattuto, ma io credo sia così, tema molto studiato da uno studioso eminentissimo del Novecento, fatto all'apparenza in maniera sorprendente, creato cardinale, come si usa dire, da Benedetto XVI, che è Ries, no? Julien Ries, questo studioso belga, appunto, ha mostrato come ogni cultura, la cultura dell'uomo primitivo, come le culture apparentemente dei popoli atei, ha invece sempre dentro di sé la richiesta del sacro, no? Il senso del sacro, il bisogno del sacro, quindi cultura si lega all'antropologia, cultura si lega alla ricerca del sacro. Dunque, sintetizzo, l'uomo è sempre inserito in una cultura, la riceve, noi abbiamo tutti ricevuto la cultura, allo stesso tempo la produce. E allora, altra citazione da Giovanni Paolo II: il servizio alla persona e alla società umana si esprime e si attua attraverso la trasmissione e la creazione della cultura, che specialmente ai nostri giorni costituisce uno dei più gravi compiti della convivenza umana e dell'evoluzione sociale. Già allora avvertiva uno dei più gravi compiti, sarà la mia parte conclusiva, uno dei compiti davvero rilevanti oggi, a partire dalla scuola, ma non soltanto la scuola, è questo di tenere alta e viva, tenere vitale, e tenere vitale perché la si produce, la cultura, perché senza quella le nostre difficoltà economiche si moltiplicherebbero all'ennesima potenza, ecco, sarebbe incalcolabile la gravità della situazione. In questo senso, proseguiva Giovanni Paolo II, la cultura deve ritenersi come, un'espressione bellissima, molto forte, ma come il bene comune di ciascun popolo. Insomma, la cultura non è appunto soltanto il prodotto di qualche istituzione, non è soltanto la qualità di gruppi più o meno ristretti di persone, la cultura è da ritenersi il bene comune di ciascun popolo. E prosegue, l'espressione della sua dignità, della sua libertà e creatività, la testimonianza del suo cammino storico. Credo che in questa breve definizione ci sia quasi tutto, no? La cultura, la nostra cultura, è la testimonianza del cammino storico che noi abbiamo avuto. Le parole stesse che noi adoperiamo sono il segno del cammino, no? Alcune nella radice greca, alcune di quelle che ho citato come esempio, atomo è greco, amicizia è termine latino, politica è greco, sono testimonianza di un cammino storico lunghissimo, la cultura, ma è anche l'espressione della dignità dell'uomo, della sua libertà e creatività. Libertà e creatività sono sempre molto legate fra di loro, parole adoperate, recuperate anche nella settimana e oggi, sono sempre legate perché io creo, perché sono libero, se non fossi libero la mia creatività sarebbe mutilata. E d'altra parte la creatività è davvero espressione della mia libertà. Dentro la cultura, ecco, c'è la libertà, o presupposto della cultura, c'è la libertà dell'uomo, c'è la sua creatività. E allora arrivo alla conclusione, perché ritenevo questa frase è il bene comune così importante? Perché ci troviamo davvero oggi, in questi tempi, in una situazione in cui dentro le tante culture, le molte culture di una società, la cultura storicamente europea, quindi la cultura che ha alcune radici sue proprie, sembra essere una cultura un po' indebolita, un po' fragile, talvolta un po' stagnante, come del resto sono un po' fragili, un po' stagnanti i nostri modelli di sviluppo. Ci troviamo nell'età della globalizzazione, quella difficoltà economica enorme che tutti conosciamo, come ce ne accorgiamo un po' meno, ma cominciamo ad accorgercene. Fragili, infragiliti, indeboliti e un po' stagnanti sono i nostri sistemi politico-istituzionali, per essere più concreto, la nostra democrazia. Le nostre democrazie sono solide fino a un certo punto, se non le teniamo curate, no? Se non le teniamo anche culturalmente accudite. Ma è fragile la cultura, o si è infragilita la cultura europea. È come se questa cultura non fosse più capace di dare, ecco il punto che anche la dottoressa Enoch indicava, di dare la lettura di ciò che sta accadendo e di fornire al tempo stesso il sogno per il futuro. Perché questo è sempre stato il compito di una cultura, no? Una cultura ci rende sufficientemente capaci di interpretare quel che sta cambiando, è la lettura dei tempi o la lettura delle trasformazioni, e ci dà anche quella visione, quella prospettiva, quel sogno per il futuro. Non solo in Italia, ma un po' in tutti i paesi europei, è come se l'orizzonte temporale si fosse improvvisamente ristretto. Tutti noi viviamo solo nel presente, con tante giustificazioni, con mille giustificazioni, ma viviamo solo nel presente, siamo inquieti o incerti nel guardare il futuro, proprio perché tutto sta cambiando, no? Ma soprattutto non abbiamo più quella visione culturale che alimenta il sogno, cioè la prospettiva di miglioramento dell'esistente. E allora forse l'avere a cuore, a partire dalla scuola, la cultura, credo sia il modo in cui ciascun cittadino italiano, ciascun cittadino europeo cerca per la sua parte, secondo quell'insegnamento che era già nella Gaudium et Spes, di essere responsabile, protagonista non solo della conservazione della propria cultura, ma della promozione, dello sviluppo, della crescita. Credo che uno dei grandi compiti che tocca oggi all'Europa e agli europei sia appunto questo, un far crescere la nostra cultura, produrre nuovi modelli. Certo, il discorso si fa forse complesso e più facile da cogliere per non molti di noi, ma la cultura europea ha conosciuto anch'essa un processo di frammentazione delle sue discipline, no? Si sono tutte autonomizzate, sono diventate sempre più specialistiche, è giusto che sia così, però poi la comunicazione fra le varie discipline diventa difficile, no? Io riesco a comunicare difficilmente con un pedagogista, no? La pedagogista con, lo dico così, ma il sistema delle scienze umane forse si è anch'esso frammentato e abbiamo perso appunto che la cultura non è solo un dato dell'esterno, ma che siamo cultura perché la facciamo. Ecco. E allora è davvero urgente che lavoriamo un po' tutti a una rinnovata visione culturale. Rinnovata visione culturale che, torno a dire, è responsabilità di tutti, anche se per molte ragioni si deve partire dalla scuola. Allora, e qui mi avvio a chiudere, scuola e cultura. Chiudo con soltanto alcune opinioni, perché chiudo improvvisando un po' su quel che ho sentito. E credo che da una certa generazione in poi, tutti coloro presenti in questa sala dicono la scuola italiana è stata, sull'esperienza individuale, una realtà per molti aspetti straordinaria e meravigliosa, no? Ciò che siamo, ciascuno di quelli che hanno una certa età, ciò che siamo è ciò che ci è stato insegnato culturalmente, ciò che abbiamo imparato a scuola, ciò che ci è stato insegnato. Credo che la grandissima parte di noi ha ricordi straordinari dei propri insegnanti, anche dei più terribili, perché la scuola, fino a una certa fase, non saprei datare, fino a una certa fase è stata istituzione rilevantissima nel sistema sociale, più in generale nel paese, fortissima per i docenti che aveva i docenti avevano un loro prestigio sociale, certo, allora era un altro mondo, ma la maestra elementare aveva nel piccolo paese un forte rilievo sociale, era la maestra, no? Ma anche gli insegnanti delle medie, gli insegnanti di liceo avevano un loro prestigio sociale, avevano una loro autorevolezza e una loro autorità, l'avevano rispetto allo studente, l'avevano rispetto alle famiglie degli studenti. È un mondo anche questo cambiato, insomma, probabilmente non c'è più e sarà difficile ricostituirlo, ma qual era il dato importante? Che proprio la scuola funzionava, ha funzionato la scuola italiana, che era anche in molti casi invidiata dalle esperienze europee, non era tutta, come anche l'università, in tutti i casi, insomma, in alcuni casi. La scuola funzionava proprio perché era inserita dentro un sistema culturale preciso da anche scala di elevazione sociale, diciamo così. Un po' come era stata la Chiesa per tanti secoli, no? Si poteva essere umili figli di un popolo, si poteva diventare cardinali, no? E la scuola consentiva anche al figlio più umile del popolo, in una certa fase, di man mano elevarsi, no? E anche questa può sembrare funzione discutibile o no adesso, però era una funzione importante. Ci troviamo adesso in un'altra scuola. Sbaglieremmo però se considerassimo tendenza che c'è, cioè soprattutto per le università, ma c'è anche nelle scuole, a considerare la scuola solo come ti do qualche informazione e formazione e ti preparo per il mercato del lavoro. È una prospettiva che reputo sbagliata e parziale. Perché? Perché la funzione della scuola, ma la stabilità e la durata di una visione culturale è enormemente superiore alla durata e alla stabilità, soprattutto oggi, del mondo del lavoro. Il mondo del lavoro ha trasformazioni rapidissime, velocissime. Le necessità del mondo del lavoro di oggi solo al 50% saranno quelle di domani. I tempi della scuola sono più lunghi, non avremo mai la scuola che immediatamente prepara per il mondo del lavoro. La scuola deve preparare alla cultura e dentro la cultura un metodo, ecco questo, e dico anche una mia personalissima preferenza, ma capisco anche che è un po' condizionata dalla mia particolare formazione. Io credo che soprattutto in questa fase, dove pure certamente abbiamo necessità di educare alle scienze più esatte, ci sia anche la necessità di ritrovare un umanesimo e una cultura umanistica che abbiamo un po' perso, noi davvero abbiamo bisogno di un nuovo umanesimo anche nella scuola. Io credo che, e qui chiudo scusandomi se un po' magari deviato per altre strade, io credo che a partire dalla scuola questa educazione alla cultura sia forse l'unica vera strada che abbiamo aperta per disegnare quel diverso modello di sviluppo di cui tutti abbiamo bisogno. E allora forse lo sforzo di ognuno di noi è, rispetto alle persone più giovani, dire: attento che da protagonista tu stai recependo, perché questo è essenziale, una cultura, ma già adesso e già da giovane stai lavorando e producendo la cultura di domani, quella cultura che serve a te, servirà a te, ma servirà soprattutto a vantaggio e per il bene di tutti quelli che con te fanno parte di questa comunità. Grazie.